Celebriamo oggi, domenica, Pasqua della settimana, l'Eucaristia, per dire grazie al Signore per ogni beneficio. Ognuno sa perché deve rendere grazie a Dio. Come comunità vogliamo ringraziare il Signore ancora una volta per il dono di Edvige, che è diventata effigie per noi dell'amore del Signore. Anche la benedizione di questa nuova riproduzione del suo volto, della sua persona, ci richiama interamente a questo suo desiderio che ha percorso tutta la sua esistenza: essere segno, effigie dell'amore del Signore. Celebriamo l'Eucaristia proprio perché il nostro cuore venga rifatto dalla forza del Vangelo. Poter consegnare a questa comunità e alla nostra chiesa locale una effigie artistica della nostra beata in un momento come quello che stiamo vivendo diventa motivo per soffermarci a comprendere questo momento storico, per soffermarci a cogliere soprattutto la valenza, la verità della nostra vita cristiana. Celebriamo l'Eucaristia essenzialmente per questo, perché abbiamo la necessità, proprio perché capiamo di non poterci dare da noi stessi questa grazia, ma possiamo soltanto acquisirla qui dal Signore, di avere i sentimenti di Gesù. Questo significa essere cristiani. Ecco perché Edvige splende in un modo unico, proprio per questo tratto di autenticità nelle scelte della sua vita, di vita cristiana, di avere lo stile di Gesù, lo stile di Dio, e accogliere questa effigie della nostra beata in un contesto, quello dell'Eucaristia, che è illuminato dalla parola che abbiamo ascoltato. Come ogni celebrazione, ci aiuta a cogliere la verità ancora di più di questa nostra compaesana. Il grande rischio, come per tutte le cose grandi e belle, è quello dell'assuefazione nella vita. Anche le cose più grandi, gli affetti più belli, sappiamo che si poggia una patina su tutte queste realtà del tempo, dello sfilacciamento e di una freschezza che viene meno. Forse il fatto di avere questa nostra concittadina oggi beata, cioè indicata dalla Chiesa come una donna che ha vissuto uno stile non soltanto credibile, ma esemplare di vita umana e di vita cristiana, potrebbe sembrare una cosa scontata. E invece non lo è. Ecco perché sostare alcuni istanti in una contemplazione del mistero di questa donna, che è tutto il mistero di Cristo, ci può aiutare a crescere nella fede e nell'adesione al Signore. Oggi non abbiamo scelto naturalmente queste letture, sono le letture del giorno, della 30ª domenica del tempo ordinario, che è tutta dedicata al cuore della vita cristiana, al comandamento dell'amore. A iniziare dalla prima lettura, dove È appena avvenuto il dono delle 10 parole, in Esodo 20, ci troviamo in Esodo 22, dove Dio si rivolge al suo popolo chiamando in causa quelle realtà più fragili, quelle tipologie più marginali che erano presenti allora come ora nella vita di tutti i giorni: il forestiero, lo straniero, la vedova e l'orfano, che richiama tutte le categorie sociali fragili e non tutelate, il prestito di danaro che si poteva, dove si poteva esigere con l'usura un interesse che diventava un cappio al collo, e la restituzione entro la medesima giornata di quel mantello che era stato dato in pegno. Tutte realtà che comprendiamo bene, tutte realtà, questo non lo, come dire, immaginiamo immediatamente, sembrerebbe non una cosa collegata direttamente all'amore di Dio, e invece la relazione di Dio in questa pagina di Esodo corre attraverso la cura, l'attenzione, la benevolenza, la giustizia verso queste tipologie marginali. Fa fuori subito un atteggiamento: io e Dio me la vedo direttamente. Non esiste amore di Dio, non esiste vera relazione con Dio se non in questa triangolatura: gli altri e degli altri, i più svantaggiati. Questo è il banco di prova dell'amore. Dire che si ama, dire che siamo cristiani per le devozioni che facciamo, per le preghiere, per la frequenza, davanti a Dio non è così. Ecco perché ci sono molti cristiani anonimi. Ecco perché solo a Dio va lasciato il giudizio. Perché il rapporto con Dio, in fondo, si gioca essenzialmente su questa attenzione. Sarebbe molto facile dire io amo Dio e fregarsene ampiamente delle persone che il Signore ci affida ad amare. La pagina si chiude con questa espressione: quando questa gente malconcia griderà a me, io l'ascolterò. E la motivazione ed è la chiusura della pagina, perché io sono pietoso. È un termine ebraico molto denso. In italiano ci vogliono 12-15 sinonimi per tradurre bene questo qui tradotto pietoso. Vuol dire avere cura, avere tenerezza, avere attenzione, avere gratuità, avere prossimità, avere larghezza, avere gentilezza, tutte queste cose insieme. Dio si presenta al suo popolo come colui che ascolterà il grido di coloro che in qualche modo sono pestati, perché è pietoso. Ed è la prima grande indicazione che ci può aiutare a vivere questo momento di fede, avendo sotto gli occhi l'effigie di Edvige Carbone. Non devo richiamare qui tutti quei gesti di pietà, in questo senso forte del termine, che Edvige ha messo in atto nella sua esistenza. Una prossimità così grande al mistero di Dio che le ha permesso, per quelli e quelle che l'hanno incontrata, di far intravedere Dio stesso. Perché questo provoca l'attenzione, la pietà, la carità, la cura nei riguardi degli altri. Non attira su di noi l'attenzione, ma la rimanda sulla fonte, alla fonte di ogni bontà, a Dio stesso. Quando poniamo gesti di questo tipo, noi evangelizziamo, anche se è soltanto un bicchiere d'acqua. Noi, cioè, indichiamo che c'è una realtà molto oltre noi, per la quale noi viviamo e siamo. La pagina del Vangelo corre tutta su una finezza di linguaggio che Matteo vuole consegnare anche a noi. Fanno una domanda a Gesù, gliela fa un nomikos, un uomo della legge, uno che è ben ferrato nelle cose della giurisprudenza della Torah, della parola di Dio. Purtroppo la motivazione non è buona. Sadducei e farisei e altre tipologie in queste settimane si muovono semplicemente per trarre Gesù in un tranello, per fargli dire qualche parola, per fargli dare qualche risposta che in qualche modo lo colga in errore. L'atteggiamento è già un atteggiamento che nei riguardi di qualsiasi persona, ma nei riguardi di Dio, è già un passo falso. Gesù non ama una cosa del genere perché in fondo, così è, si sente usato. Nei riguardi di Gesù questi sono presenti non perché interessi loro la sua parola e i suoi stili di vita, non si compromettono con la persona di Gesù, ma vivono a distanza, semplicemente per trarlo in inganno. E la domanda che fa questo dotto è: nella legge qual è il grande comandamento al singolare? E Gesù dice quello che in Deuteronomio, e quindi lo fa proprio: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Che vuol dire semplicemente, di fronte a Dio, soltanto la totalità può essere messa in gioco. Ogni qualvolta noi togliamo la totalità nella nostra relazione con Dio e quindi tagliamo dei pezzi di questa relazione, evidentemente combiniamo un disastro relazionale. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Così dice Deuteronomio. E Gesù però corre immediatamente ad un'altra pagina della Scrittura che mette a fianco immediatamente a questo che giustamente viene chiamato il grande comandamento da colui che gli fa la domanda. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Queste due realtà che alla domanda qual è il grande comandamento, Gesù termina: da questi due comandamenti che sono giustapposti dipendono tutta la legge e i profeti. Che significa semplicemente questo: ogni vero amore per Dio qui sulla terra ha un banco di prova, che sono gli altri. È simile Al primo, dice Gesù, non è soltanto simile perché parla di amore, ma è simile nella stessa sua valenza di primarietà. Alla fine dice la verità di ognuno di noi. L'amore nei riguardi di Dio qui ha una modalità storica che è proprio quella dell'altro. La domanda sembrerebbe, cioè la risposta che dà Gesù, che poi è una risposta appunto di Deuteronomio: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E uno si fa giustamente venire in mente, ma allora tutti gli altri amori, quelli che per noi sono la vita, pensate le relazioni, gli affetti, tutto quello che fa la nostra esistenza, dove li metto? Se Dio in qualche modo attrae tutta la mia totalità, non mi restano forze per amare l'altro. E invece è proprio il contrario. Io posso prendere sul serio l'alterità di tutti quei volti che si affacciano nella mia vita per il semplice fatto che mi alleno in quella accoglienza che è l'alterità del totalmente altro. Chi è che ama seriamente i fratelli? E in questo edifice è veramente una effigie. Chi prende sul serio Dio? Chi non prende sul serio Dio, prima o poi, molto prima che poi, scarica gli altri. Perché? Perché sono un peso, perché sono altro da me, perché fanno cose che io non sempre condivido, non sempre mi piacciono, non sempre vorrei. Li scarico. Chi è che può permettersi di prendere seriamente l'altro, il fratello e la sorella? Gesù arriverà fino al nemico, a colui che ci fa del male. E di questa collezione, di questa tipologia di vigie ne ha avuto nella vita, lo sappiamo, qui e altrove. È possibile prenderci vicendevolmente sul serio soltanto quando abbiamo preso sul serio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, l'alterità di Dio nella nostra vita. Qui c'è il soppesamento della nostra verità umana e cristiana, che diventerà poi ancora più esplicitato nel comandamento dell'amore, che è questo, ma sulla bocca e soprattutto su quello che Gesù compirà nella sua vita. Come? Che si può tradurre anche con poiché io ho amato voi così come vi ho amato, voi così datevi amore gli uni gli altri. Pensate quell'espressione che c'è nel cuore del Vangelo di Giovanni, dove noi come faremmo finire l'espressione come io ho amato voi, noi cosa diremmo? Così voi amate me. No. Come io vi ho amato, Gesù sposta il fluire nei suoi riguardi dell'amore e lo rilancia invece: amatevi gli uni gli altri. La verità dell'amore non è mai in filo diretto con Dio. Edvige se lo poteva permettere il filo diretto, e come? Per le sue esperienze mistiche, ma non l'ha presa come tattica di vita, mentre la tattica di vita che ha assunto è perfettamente quella cristiana, gli altri, togliendosi di bocca quello che sarebbe aspettato a lei. Benedire un'effigie oggi in questo contesto di illuminazione della parola del Signore e in un contesto storico, quello che stiamo vivendo, che è molto problematico. L'ho ripetuto oggi in altre comunità, stiamo vivendo evidentemente, lo tocchiamo con mano, non una crisi sanitaria, è anche crisi sanitaria, ma molto più ampiamente è una crisi di umanità. È una crisi di comprensione di come stare dentro la storia in momenti non troppo luminosi, in momenti accidentati come questo, in un depotenziamento che non è soltanto economico, che è tragico, è tragico, ma è un depotenziamento appunto del senso stesso della vita. E noi ci troviamo qui, dice, ma questi poveretti benedicono una statua di questa donna, si fanno un po' di coraggio a messa. Non è così. Siamo qui perché sappiamo perfettamente che è quando usciamo da quella porta che incomincia la verità della nostra vita cristiana. Qui dentro è abbastanza facile essere vescovo, essere preti, essere battezzati. Non si fa molta fatica. È quando attraversiamo quella soglia. Perché lì fuori c'è un desiderio spassionato perché tutti vengono da Dio e a Dio tornano, del sapore del Vangelo, degli stili di vita di Gesù. Chi glieli porterà? Perché siamo qui a celebrare l'Eucaristia? Semplicemente per questo. Perché rifluendo lì dove corre la storia, noi, per cui il Signore ha spezzato se stesso senza spezzare noi, si dà a noi come forza, come luce, come grazia, come cibo sostanziale, perché lì fuori gli stili della vita cristiana sono follemente desiderati, pur senza saperlo. L'impazzimento che sembra esserci, la perdita di totale scala di valori, scelte talvolta aberranti, soltanto parlando di umanità, sono un grido potente, un grido terribile di chi in questo istante non lo sa, ma desidera ricevere il Vangelo. Desidera ricevere un senso ulteriore di vita. Chiediamo al Signore questa grazia. Non compiamo semplicemente un atto di devozione, ma compiamo un atto di vera fraternità per tutti coloro che lì fuori, pur non condividendo probabilmente, o almeno materialmente, qui a Pozzo Maggiore sono tutti battezzati, ma evidentemente al di là del numero che può essere presente di Edvige, a chi interesserà realmente? Non lo so. Della vita cristiana probabilmente alla maggior parte non interesserà granché, ma tutti portano in cuore un desiderio di verità, di libertà, di vita e di amore. E questa cicatrice del divino noi la chiamiamo Dio. Noi, credenti, cioè coloro che danno credito a Dio nella persona di Gesù, siamo vettori di questi sentimenti di Gesù. Edvige interceda per noi, perché uscendo da questa Eucaristia un po' più umani, e un po' più cristiani, portiamo lì dove corre la vita la freschezza, la bellezza, la dolcezza del Vangelo. Vogliamo benedire ora questa effigie, ma benedicendo l'effigie vogliamo benedire tutti coloro che si sono in qualche modo mossi con carità e con generosità perché questa potesse diventare concreta. E vogliamo benedire non soltanto loro, le loro famiglie, tutto Pozzo Maggiore, tutti i devoti di Edvige e soprattutto chiedere ad Edvige che interceda per tutti coloro che girano lo sguardo dall'altra parte quando vedono delle fragilità, delle ferite, dei fratelli deboli. Perché il Signore ci renda tutti, guardando lei, più attenti gli uni agli altri. Ti glorifichiamo, Padre. Tu solo sei santo e nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Santo Spirito, voce che ci ammaestra nel cammino della vita, soffio che alita su di noi con soavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe di vino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito la Beata Edvige, che è proposta alla comune venerazione attraverso questa immagine. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme del Signore, fino a che si formi in noi l'uomo perfetto, nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunziare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci nell'edificare la città terrena, per arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tu, o Padre, ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Questo è il cosiddetto momento del grazie. Io non posso che assolutamente associarmi ai grazie che già ha espresso Padre Mauro, e voglio benedire e ringraziare il Signore perché profeticamente ha reso possibile questa giornata oggi, un giorno così pieno di tante cose diverse a cui solo Lui è stato capace ed è capace di dare senso e unità. E Padre Mauro, lei ci ha detto, grazie per le indicazioni che ci ha dato, ci ha ricordato più volte la meditazione del Vangelo e nel Vangelo la meditazione, la contemplazione anche di questa figura che oggi abbiamo ancora di più come segno, come indicazione, benedetto nella statua che troverà poi posto nella cappella della Beata Edvige. Allora io voglio cogliere subito questa indicazione. Allora da venerdì, tutti i venerdì, ricominciamo una cosa che abbiamo già fatto altre volte, alla fine della messa, chi vuole, ci fermiamo per, attraverso la preghiera, attraverso il Vangelo, per fermarci ancora sulla figura di Edvige. Cerchiamo di cogliere l'invito che lei ci ha fatto perché questa grazia possa continuare a portare assolutamente frutto e frutto fecondo. E voglio ancora ringraziare tutti voi presenti, tutti voi che in un modo o nell'altro avete reso possibile questa giornata chiedendo al Signore che ognuno possa tornare a casa conservando quel sapore particolarissimo di essere stato visitato e amato da Dio.
Vogliamo anche ringraziare e benedire l'artista che io non conosco, Ernesto, certamente se ti fai portavoce anche a nome mio del grazie per questa cosa bella che è riuscito a fare. E quindi sì, in tanti hanno partecipato a questo gesto che ci richiama ancora una volta la bellezza di questa donna cristiana. La statua è molto bella, ma l'effigie più vera di Edvige restiamo noi vivi, non di legno, ma scolpiti nella carne. Attraverso noi, come dicevo, tutti possano scorgere la bellezza, la dolcezza, il fascino della parola evangelica. Su tutti invochiamo la benedizione del Signore.